c'è disponibilità a voler essere presenti alla mattina presto perché bisogna essere in cantiere a un certo orario.
È un lavoro che comporta sacrifici e nel tempo abbiamo perso, diciamo, la tradizione.
C'è stato un tempo in cui i giornalisti erano affamati di storie che potessero raccontare le diseguaglianze sociali e il concetto di rischio e fatica nel mondo del lavoro come ve lo aspettereste. E cioè, da una parte, gruppi sociali svantaggiati perché con meno risorse, meno privilegi, meno compensi, dall'altra, gruppi sociali privilegiati perché partiti da condizioni più fortunate o perché grazie al lavoro, a un'intuizione, insomma, non so, se le sono guadagnate. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è Il Sottosopra, un podcast di Cora Media. E così, insomma, a proposito di quel mondo sottosopra che dà il nome a questo podcast, da qualche tempo i giornali hanno invertito completamente la ricerca, ovvero cercano storie in cui il povero è felice di essere sfruttato, è felice del suo lavoro mal retribuito, è entusiasta di lavorare a 400 km da casa e di dormire in un sottoscala di fianco al vano elettrico di un condominio di 14 piani. E d'altro canto cercano storie di ricchi che invece sono sì privilegiati, ma poverini, si sono sudati la pagnotta, non è che la ricchezza gli sia piovuta dal cielo, il duro lavoro li ha premiati in brevissimo tempo perché solo il duro lavoro porta frutti, solo il sacrificio è l'anticamera della felicità economica e della realizzazione personale. Insomma, il vecchio slogan «Vogliamo il pane e le rose» è diventato «Avrai le rose solo se sei felice di fare il pane dalle 4 del mattino a 80 km da casa tua». E se non le avrai, le rose, è perché non ti sei impegnato abbastanza e quindi sei un fancazzista. E non sto scherzando.
Per chi è in condizione di lavorare, il reddito di cittadinanza viene abolito alla fine di quest'anno.
Se siete così ingenui da non comprendere quale sia l'origine di questa nuova narrazione che loda il sacrificio dei poveri e esalta i risultati dei milionari, dimenticando di dirci che magari erano già figli di milionari, beh, sappiate che è puramente politica. Col nuovo governo che, come saprete, vuole abolire il reddito di cittadinanza, Giorgia Meloni lo ha ribadito più volte, buona parte della stampa che conta ha da subito attaccato frontalmente questa misura che, insomma, per quanto possa essere uno strumento insufficiente, per quanto possa essere per altri, insomma, inadeguato o da migliorare, ha costituito un freno per legittimare paghe da fame e sfruttamento, riducendo quindi l'incidenza della povertà assoluta in Italia di 2-3 punti percentuali. Ci troviamo improvvisamente di fronte a una propaganda che attacca le masse lavoratrici in maniera subdola, con la stampa schierata che improvvisamente inverte la narrazione, esaltando l'idea del lavoro come sacrificio felice e soprattutto necessario. E quindi, ve ne sarete accorti, guardando i siti e sfogliando i giornali, fioriscono da un po' storie false e pure improbabili di stacanovismo estasiato, dalla bidella che pur di lavorare tutti i giorni fa Napoli-Milano in treno quotidianamente, alla pasticcera che a 23 anni è felice di alzarsi all'alba e percorrere 80 chilometri tutti i santi giorni, magari insomma rischiando pure di andare a sbattere per la stanchezza, è Emiliano il commercialista che avrebbe chiuso il proprio studio per diventare un rider felice da 4.000 euro al mese, oppure anche il rider felice di fare 50 km per consegnare un panino, come no.
Mi ha detto: signora, se lei dà più di 1.200 euro io posso valutare, altrimenti sto a casa al caldo sul divano perché ne prendo 1.200 di disoccupazione.
Dalle 10 alle, se ti va bene, alle 16, 17 ore al giorno, senza giorni liberi, per 1.200 euro al mese.
Poi, sempre a proposito di stampa, c'è il filone colpevolizzante, quello che ci deve far simpatizzare con i ricchi, e cioè il lavoro c'è, ma siccome tu non lo vuoi fare, tu fancazzista, il povero imprenditore non riesce a mandare avanti l'azienda perché non trova personale e magari, poverino, chiude. Salvo poi scoprire che l'imprenditore magari non trova dipendenti perché vuole farli lavorare pure dei weekend con stipendi da fame. Insomma, l'imprenditore non trova più gente da spremere. È il caso, anche qui avrete dato un'occhiata ai giornali, dei poveri vecchi pasticceri che sono costretti a chiudere e rimproverano i giovani di non voler più fare sacrifici e poi, insomma, facendo 2-3 verifiche, quelle che non fanno i giornalisti, scopri che trattavano male i dipendenti e li pagavano peggio. Oppure storie di tanti ristoratori che non trovano lavapiatti o camerieri a Milano perché i giovani tanto preferiscono il reddito di cittadinanza, dimenticandosi di spiegare che con 1.200 euro al mese a Milano, se non hai una casa di proprietà ereditata o se non vivi con i tuoi genitori, 1.200 euro ti servono solo per l'affitto di un monolocale. E dimenticandosi pure di dire che a Milano, per i tantissimi ricchi che ci abitano, ci sono ormai 6.000 ristoranti e forse sono anche un po' troppi per la forza lavoro sul territorio.
Tu sei cresciuta a Mantova con dei genitori che avevano entrambi aziende che producono parmigiano reggiano.
E poi, secondo i giornali, proprio grazie a questo sacrificio c'è chi ha costruito un impero. È il caso, ad esempio, di Vittoria Zanetti, trentenne fondatrice di Poke House. Ecco, i giornali titolavano da cameriera a brand da milioni di fatturato. Nelle interviste lei, appunto ex cameriera, incitava i giovani a fare gavetta, ma la sua storia è, andando ad approfondire, leggermente diversa e sarebbe bastato indagare un po' più a fondo per scoprire che quello nella ristorazione da cameriera, insomma, era stato un lavoretto, che si è laureata alla Cattolica, che l'ispirazione le è venuta durante una vacanza in America e che ha potuto soprattutto contare su contatti e investimenti grazie a una famiglia che è proprietaria di una multinazionale proprio alimentare che fattura milioni di euro l'anno. E anche il suo socio non se la passava poi così male, insomma, laurea alla Bocconi e già, insomma, esperienze professionali di successo. Insomma, non proprio due scappati di casa che decidono di provarci, tant'è che il progetto è stato finanziato dal fondo di investimenti di Angelo Moratti. E così molte altre storie di giovani milionari che per i giornali sono milionari, venuti dal sacrificio, e poi scopri che il sacrificio al massimo è stato quello del padre o del nonno che ha staccato l'assegno. È quello che la collaboratrice di questo podcast, Serena Mazzini, ha ribattezzato capitalismo magico. Ecco, sui giornali non troverete, per dire, mai più in questo periodo il Lapo Elkan, ve lo ricordate, che lasciava la Ferrari mimetica in doppia fila, ma al massimo la storia strappalacrime di Lapo che si è comprato la macchina grazie ai sacrifici di una vita, lui che fin da quando era bambino metteva nel porcellino salvadanaio quote delle holding di famiglia e pur di risparmiare rinunciava al gelato con gli amichetti. Insomma, è andata a finire che ormai se sei povero ti devi sentire doppiamente in colpa, perché non ti sei sacrificato abbastanza e perché non sei nato sufficientemente ricco per raccontare quanto è dura essere poveri prima di arrivare al successo. Il Sottosopra è un podcast di Cora Media scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.